titolo nobile, gentile, nobile, grazie. Nobile, gentile o illustre, il ruolo della scrittura nella storia e nel presente dell'italiano. Questo titolo, ho dato questo titolo un anno fa. Parlerò della scrittura, però in un anno ho cambiato leggermente prospettiva, perché sto lavorando, ho pubblicato nel 2010 un libro intitolato Italia, vita e avventure di un'idea, un libro che parte dai tempi antichi e arriva al 1801. E negli anni della Rivoluzione francese, del generale Bonaparte, non ancora Napoleone, e sto continuando per arrivare ai tempi di oggi. E non so se riuscirò, perché è un compito molto difficile, molto ampio, però vi porterò, cercherò di portare a questo incontro domande piuttosto che risposte. Intanto dico subito che non sono d'accordo con gli storici che ritengono l'idea di nazione un fatto nato nel XIX secolo. La tesi che io sostengo insieme con altri, non sono io solo naturalmente, è che l'idea di nazione, che è collegata all'idea di lingua, è un'idea antica. E l'esempio più evidente è lo stato è quello di Israele. Già nell'Antico Testamento c'è un popolo ebraico. Il popolo ebraico ha un Dio, il popolo ebraico cerca un territorio, la terra promessa, e già in questo Antico Testamento l'idea di nazione è espressa con una certa chiarezza, e abbiamo degli studi in materia, ci sono studi, io ne conosco solo qualcuno, che illustrano questo aspetto. Il caso, questo è tanto vero che, come si sa, Israele ha risuscitato una lingua morta, no? Ecco, lo stato attuale di Israele, cosa possibile risalendo a queste antiche origini dell'Antico Testamento. Il caso dell'Italia è naturalmente molto diverso, però se l'Italia ha avuto un'unità politica solo nel XIX secolo, come la Germania, però una nazione italiana esisteva già alcuni secoli prima, ed è chiara la coscienza di questa nazione italiana in vari episodi della storia medievale e anche nel Cinquecento, quando l'Italia è terra di conquista per la Francia e per la Spagna e per l'impero di Carlo V, e Machiavelli e Guicciardini hanno un progetto di riscatto e di indipendenza politica che viene espresso con grande chiarezza. Il sacco di Roma del 1527 è la sconfitta di questo progetto di indipendenza politica. E per tre secoli gli italiani non cercheranno più una liberazione politica, che avverrà nell'Ottocento, quando si formerà lo Stato nazionale. Però la nazione precede di parecchi secoli lo Stato. Quali sono gli elementi? Che significa nazione? Non si può dare una definizione valida per tutti i casi, no? Per la Svizzera la lingua non è un elemento dello Stato nazionale, quindi la lingua è, come ha detto uno storico inglese che si chiama Hastings, in un libro che è noto anche a Pep Nadal, intitolato Nationhood, la nazionalità, la nazione si definisce per un insieme di elementi mobili, non identici. Ci vogliono più elementi per definire la nazione, ma questa pluralità di elementi è variabile. Nel caso da me studiato dell'Italia, tra questi elementi che definiscono la nazione italiana prima dello Stato italiano, lo Stato viene dopo ed è l'effetto della nazione, tra questi elementi c'è la lingua, anche la lingua latina, poi l'italiano, c'è l'immagine geografica. Nel caso dell'Italia, la geografia dell'Italia risale addirittura all'Impero Romano e dà una sua importanza nel corso dei secoli. C'è la religione cristiana. E c'è la coscienza di un tetto, di un orizzonte italiano in un paese diviso tra vari stati. Per essere più preciso, dirò anche che questo concetto dell'Italia, questa idea dell'Italia, ho cercato di definirla in maniera parziale, approssimativa, per via di contrasto, per via di differenza. Noi sappiamo, dalla linguistica, gli studi linguistici ci spiegano, ci dicono, e ricordo almeno alcuni articoli di Benveniste, ci dicono che l'io e il tu, che non sono pronomi, no? Dice giustamente Benveniste, io e tu non possono essere sostituiti da un nome. Dunque, gli studi di lingua ci dicono che l'io e il tu si definiscono reciprocamente. L'io esiste se c'è un tu e il tu esiste se c'è un io. E questa è la fondazione dello scambio linguistico, no? della parola che è fatta per un tu che diventa io, eccetera, eccetera. Si sa che le identità si definiscono per via di contrasto, per via di differenza. Non contrasto e differenza che non significano ostilità, ma significano la percezione dell'altro, del diverso. Anche qui, Benveniste, non in quegli articoli su io e tu, ma nel libro sul vocabolario delle istituzioni indoeuropee, Benveniste ha scritto delle pagine molto belle sul forestiero, quello che viene da fuori, e può essere un nemico o può essere l'ospite, e l'ospite è sacro. Allora, ho cercato di fare un confronto tra la storia dell'italiano, della lingua e in genere di questa coscienza nazionale, e ho definito questa storia dell'italiano come una storia di leggerezza in rapporto, in contrasto con altre storie che invece sono storie di lingue imperiali. E l'italiano non è stata e non è una lingua imperiale. Lingua imperiale, come si sa, è stato in età antica il greco, al tempo di Alessandro Magno, è stato il latino. E invece lingue in tempi, nell'età, nell'Europa moderna, è chiaro che lingua imperiale è stato per esempio il francese al tempo di Luigi XIV, poi al tempo di Napoleone, che Luigi XIV si paragonava ad Augusto, il fondatore dell'impero romano. Ricordo un'operetta di un dotto gesuita del 1671, Dominique Bour, che è intitolata Les Entretiens d'Ariste et d'Eugénie, le conversazioni di Aristo e di Eugenio, due nomi di origine greca che significano nobile, tutti e due significano nobile e virtuoso. E Aristo ed Eugenio nel 1671 sono due amici che si sono frequentati tanto tempo, poi si sono separati e poi si trovano dopo molti anni nei Paesi Bassi, in Olanda, e passeggiano sulle rive dell'Oceano Atlantico e dicono, e una di queste conversazioni, uno di questi entretiens, riguarda la lingua francese. E che cosa dicono del francese questi due amici francesi che si trovano in un paese di lingua germanica? Dicono che il francese come lingua è già arrivato in Olanda e pochi anni dopo Luigi XIV farà guerra all'Olanda e cercherà di invadere l'Olanda. E allora questo fatto che il francese è arrivato prima dei francesi, prima delles armées, prima degli eserciti francesi, è un motivo di superiorità sul latino di Augusto, perché in Roma antica prima arrivavano le legioni romane e poi arrivava il latino. Invece Luigi XIV è più bravo, diciamo, migliore, più potente di Augusto, perché il francese arriva prima dell'esercito. Naturalmente noi sappiamo che il francese non è arrivato solo per merito degli eserciti di Luigi XIV. Il francese si diffuse in tutta Europa e quindi molto più di quanto aumentassero le conquiste, diciamo, di Luigi XIV. E il francese arrivò in Russia, arrivò dappertutto. E il francese è una grande lingua di cultura, però aveva alle spalle uno Stato. Anche la Spagna, anche lo spagnolo, il castigliano, cioè quindi lo spagnolo, aveva alle spalle uno Stato. E ricordo soltanto quello che tutti conoscete meglio di me, e cioè il motto di Nebrija, l'autore della grammatica dello spagnolo, del castigliano, sempre la lingua fu compagnera dell'imperio, 1492. I re cattolici hanno appena abbattuto l'ultimo stato moro nella penisola iberica, è caduto l'ultimo re, Boabdil, e finalmente la Reconquista è stata portata a termine. E che fa? Che succede? Questo umanista, Nebrija, esperto di latino, alla scuola degli umanisti italiani, prima degli umanisti italiani capisce l'importanza della lingua volgare, delle lingue parlate. E racconta nell'introduzione, nella dedica della sua Grammatica castigliana, racconta che un giorno l'autore della grammatica, che non era ancora stampata, parla con la regina Isabella di Castiglia e insieme con lui c'è il vescovo di Avila e lui, Nebrija, presenta quando in Salamanca di la muestra de aquesta obra a vuestra real majestad, Isabella, e succede quello che forse succede anche a noi quando chiediamo un finanziamento per una ricerca. I finanziamenti sono sempre minori, ma questo lo sappiamo e non c'è bisogno che io lo dica. E presentiamo un finanziamento a qualcuno importante, una fondazione bancaria, un collega della facoltà di economia, e allora il collega o il mecenate o quello che speriamo che sia il mecenate dice: ma bel progetto, bello, ma a che serve? Io l'ho sentita, avrete sentito anche voi, e lo sentì anche Nebrija, perché Isabella me preguntò che para che podia approvechar, insomma, che facciamo con questa grammatica. Un ministro della Repubblica Italiana qualche anno fa ha detto: la cultura non si mangia. E Isabella, anche lei, dice: sì, va bene, ma insomma, a che serve? E allora che cosa succede? Che Nebrija non sa forse rispondere subito, ma il suo protettore, che è il vescovo di Avila, che lo ha presentato alla regina, mi arrebatò la risposta. Mi rubò la parola e, rispondendo per me, dijo che después que vuestra alteza metiese debajo de su yugo muchos pueblos bárbaros y naciones de peregrinas lenguas, ecco la grammatica che serve. I barbari e quelli che parlano lenguas peregrinas impareranno lo spagnolo. Perché devono imparare lo spagnolo? Perché il vincitore spagnolo, con il vencimento, aquellos bárbaros tenían necesidad de recibir las leyes que el vencedor pone al vencido. Dovranno imparare le leggi della Spagna. Y con ellas, con le leggi, nuestra lengua. Ecco a che cosa serve. Entonces, por esta mi arte, podrían venir en el conocimiento de ella. Ecco qui. Allora, qui sappiamo a che cosa serve. E dunque, loro pensavano allora, nel 1492, o qualche anno prima, pensavano alla Reconquista e poi a proseguire la guerra contro gli infedeli nell'Africa settentrionale. Cosa che poi non è avvenuta, però Cristoforo Colombo stava navigando verso il Nuovo Mondo e dunque lo spagnolo ha avuto la sua espansione imperiale nell'America Latina. E anzi, come tutti sanno, oggi lo spagnolo ha un posto importante anche nel paese monolingue degli Stati Uniti d'America. Altre lingue imperiali sono il portoghese, ancora oggi, certo oggi il portoghese ha una diffusione molto più ampia che non nel piccolo stato del Portogallo, il russo al tempo degli zar, al tempo della Russia sovietica, E poi il russo è grande lingua di cultura, anch'essa però dopo il crollo del muro di Berlino si è molto ridotto. Infine, altro impero che nomino soltanto, è quello ovviamente della lingua imperiale di oggi, un impero economico e mediatico, l'inglese. Un celebre storico inglese contemporaneo, molto attivo, Niall Ferguson, che insegna tra Inghilterra e Stati Uniti, ha scritto nel 2002, un libro, è uno storico che è molto produttivo, che ha scritto tanti libri, io ne ho letto qualcuno, ha scritto nel 2002 un libro intitolato Empire, l'impero, che è la storia molto interessante, ce ne sono molte, prima dell'impero britannico e poi del Commonwealth, che è un po' il figlio dell'impero dopo la decolonizzazione. Un capitolo del libro di Ferguson è dedicato alle Maxim. Le Maxim sono le mitragliatrici a tiro rapido che furono molto importanti nella conquista dell'impero coloniale in Africa nel XIX secolo. Ecco, adesso possiamo tornare all'italiano. Una storia culturale dell'italiano non avrebbe mai, credo, un capitolo sulle mitragliatrici. Ecco, questo. Allora, questo è il mio, era quello che volevo dire un po' in poche parole su questa differenzialità. L'italiano come lingua della leggerezza. L'italiano, lo Stato, si è formato senza lo Stato, e quindi ha una storia diversa da quella di queste lingue imperiali che ho brevemente citato, e ce ne sono naturalmente delle altre sulle quali non so nulla, però tipo il cinese, non conosco storia del cinese o altro, insomma. Ecco. Dunque, lingua della leggerezza in questo senso. Quando dico leggerezza penso un po' al software, rispetto allo hardware, al duro. Lo Stato non è solo eserciti, lo sappiamo, non è solo forza militare, è leggi, è sistema scolastico, è tutto ciò evidentemente l'italiano non l'ha avuto. Per l'italiano uno Stato c'è stato solo dal 1861. E quindi questo italiano, tanto qui parliamo di miti, norme, emozioni, l'invito di questo convegno, l'italiano si è diffuso con libertà, non perché noi italiani siamo stati bravi, semplicemente non avevamo uno Stato. E la libertà è stata questa, che l'italiano, di una lingua italiana ha cominciato a parlare Dante nel De Vulgari Eloquentia. Qui fuori c'è la traduzione in catalano del De Vulgari Eloquentia, che è uscita dalla parte, è stata pubblicata un po' di anni fa a cura di Mirko Tavoni, che ha dato il testo latino, e poi c'è la traduzione catalana. Ora, questa operetta di Dante, il De Vulgari Eloquentia, è stata scritta prima della Divina Commedia. E quando Dante ha scritto il De Vulgari Eloquentia, l'italiano veramente non esisteva. È un'invenzione di Dante, letteralmente. Dante aveva a disposizione le poesie della scuola siciliana, una scuola che era finita 50 anni prima, quindi era morta, e le poche poesie sue, di Dante, del suo amico Guido Cavalcanti, del suo amico Cino da Pistoia, tre giovanotti toscani e qualche altra cosa di poco importante nel resto d'Italia. Quindi Dante proprio aveva pochissimo in mano, però vede un orizzonte linguistico italiano. Questa è la grandezza, direi profetica, non è una parola scientifica, ma non ne ho un'altra. E poi questo italiano ha cominciato ad esistere grazie alla Divina Commedia, al Canzoniere del Petrarca, al Decamerone. Ma quando Dante lo vede nel De Vulgari, è un'idea, non esiste una realtà linguistica italiana. Nell'Italia settentrionale è la lingua volgare in uso presso quelli che sapevano leggere e scrivere, era il francese, la lingua d'oïl o anche il provenzale. Certamente non c'era una lingua, c'erano i dialetti, Dante ne vede 14 di questi dialetti, e contro i dialetti locali vede questo orizzonte italiano. Ma quando dico lingua della libertà, l'italiano, leggera, che non si impone, anche perché non ha i mezzi per imporsi, mi riferisco soprattutto al periodo d'oro della cultura italiana, cioè il Rinascimento. Mi riferisco cioè al concetto, all'azione dei primi grammatici del Cinquecento, i primi che si preoccupano di fissare le norme del, ecco, secondo punto del convegno, miti, norme, emozioni, le regole. E il più grande di questi grammatici è Pietro Bembo. E Pietro Bembo sceglie come base per la grammatica dell'italiano i grandi autori del Trecento, soprattutto Petrarca e Boccaccio. Petrarca e Boccaccio sono fiorentino-toscani. La cosa importante è che Bembo è di Venezia, quindi non è costretto, non è costretto da nessuno, lui veneziano, aristocratico, dotto di latino e greco, parlava certamente il volgare veneto, e però sceglie appunto questi autori di due secoli prima, perché Bembo scrive, pubblica le prose della volgare lingua nel 1525. Significa che tutti gli italiani, dalla Sicilia al Veneto, se sanno leggere e scrivere, parliamo di una elite colta evidentemente, se sanno leggere e scrivere sono tutti uguali. L'italiano è di tutti, perché non è di nessuno. Neanche dei fiorentini, perché i fiorentini del tempo di Bembo, l'italiano, il toscano lo sanno male, dice Bembo. Questo è tanto vero che il fiorentino del tempo di Bembo, Machiavelli è contemporaneo di Bembo, Machiavelli come articolo determinativo usa il pane, ma anche el pane. Perché oggi l'italiano ha solo l'articolo il? Perché ha prevalso l'idea di Bembo del fiorentino del Trecento. Nel fiorentino del Trecento l'articolo el non c'era, c'era solo l'articolo il. Sto semplificando, la realtà è più ricca di quello che io dico. Però, insomma, è abbastanza parlante il fatto che un elemento così radicato in ogni lingua come l'articolo sia stato fermato nel suo sviluppo parlato dall'autorità di Bembo, che è stata accolta in Italia. Non, per libera scelta, perché appunto il Bembo come agiva? Agiva con i libri. E devo aggiungere che Bembo a Venezia lavorava con Aldo Manuzio. Venezia in quegli anni è la capitale del libro a stampa. Del libro a stampa in greco, del libro a stampa in latino, un po' la capitale di tutta l'editoria, i mappamondi, le carte geografiche, la prima stampa del Corano, un investimento capitalistico non riuscito perché il Corano non si può stampare, e tra l'altro la capitale del libro in volgare. Quindi è Venezia che diffonde il toscano. Ecco. E l'altro momento importante ci sarà quando finalmente ci sarà negli anni del Risorgimento. Che cosa succede? L'Italia, il Regno d'Italia nasce in maniera molto avventurosa e anche fortunata tra il 1859 e il 1861. E sapete che è il Piemonte, che era, si chiamava Regno di Sardegna, è il Piemonte che è il motore di questa unità italiana. La politica di Cavour porta all'alleanza tra il Regno di Sardegna e la Francia di Napoleone III, e questo permette al Piemonte e ai francesi di sconfiggere gli austriaci. Ora, e poi ci sarà la spedizione di Garibaldi in Sicilia, che non era stata assolutamente prevista e che però è resa possibile dal fatto che un'idea d'Italia c'era, e quindi che la Sicilia faceva parte dell'Italia e anche l'Italia meridionale e tutto il resto. Bene, prima di questa spedizione cosa succede? Che un patrizio milanese, un nobile di Milano, che si chiama Casati, nel 1853 prende la cittadinanza piemontese. E nel 1859, dopo la vittoria franco-piemontese sugli austriaci, Cavour si dimette perché Napoleone III fa un armistizio con l'Austria senza consultare l'alleato piemontese. Per protesta, c'è una grave crisi politica, Cavour si dimette per protesta contro Napoleone III e anche contro il re Vittorio Emanuele II, e bisogna formare un nuovo gabinetto, un nuovo ministero. Alla pubblica istruzione viene chiamato come ministro questo milanese che però ha preso la cittadinanza del Piemonte, che si chiama Casati. Casati fa in pochi mesi, oggi non bastano 30 anni per fare una cattiva riforma, Casati in pochi mesi fa una legge che riguarda tutta la scuola, dalla scuola elementare all'università, e prevede l'istruzione obbligatoria. Siamo nel 1859, non c'è ancora l'Italia, c'è solo il Piemonte con la Sardegna e la Lombardia che gli austriaci hanno dato a Napoleone III è Napoleone, perché è stato Napoleone III che in maniera unilaterale ha fatto l'armistizio con gli austriaci. I patti erano diversi, ma adesso questo non ci interessa. Due anni dopo, allora, Piemonte approva questa legge importantissima, perché è quello che avviene anche in altri paesi come la Francia. Finalmente la popolazione, la maggior parte della popolazione, che è la popolazione contadina, viene obbligata alla scuola. Nel 1861 nasce il Regno d'Italia. Il Regno d'Italia sceglie grosso modo il modello della centralizzazione di tipo francese per la sua organizzazione amministrativa, e la legge Casati diventa automaticamente, diciamo, la legge di tutto il Regno d'Italia. E finalmente comincia l'alfabetizzazione non solo dell'élite, non solo di una minoranza, ma del popolo. Negli stessi anni il Manzoni, che era di Milano e che aveva una grande autorità morale e culturale, indica al nuovo Regno d'Italia il toscano parlato, non più il toscano di due secoli prima come aveva fatto Bembo, come modo per unificare il paese. Quindi di nuovo adesso c'è lo Stato, ma il motore della nuova politica linguistica non è fiorentino, non è toscano, ma viene da Milano. Ecco. E quindi anche qui è una scelta di libertà. Ecco. Credo di... Insomma, il tempo passa e naturalmente io sto andando avanti per grandi generalizzazioni. Allora, sì, arrivo, faccio la mia conclusione, perché insomma adesso noi viviamo nell'anno 2013, no? E insomma ci sembra di... che tutto il passato, fino a, io dico il Medioevo, faccio una proposta di storiografica, il Medioevo finisce ieri. Perché? Vabbè, lo dico paradossalmente, insomma. Perché, insomma, parlavo prima di Benvenista, dell'io e del tu. Allora, abbiamo studiato nei manuali di linguistica la deissi, no? Cioè le condizioni fondamentali dell'atto comunicativo. Io e tu, io, qui, luogo, ora, tempo. Ora sappiamo anche delle manovre che la scrittura deve fare per distaccarsi, no? Dall'io qui ora. Come dicevano gli antichi, si scrive per chi è assente o si scrive per i posteri, per quelli che verranno dopo di noi. Ora, la moderna linguistica ha insistito molto, ovviamente, sulla lingua. Quando studia una lingua, studia il parlato, no? Studia lo scritto, è una lingua di secondo grado. Però, forse abbiamo un po' sottovalutato il ruolo della scrittura. Ecco, Nadal e la scuola di Girona invece da molti anni mettono in rilievo l'importanza della scrittura. E credo che il problema oggi sia di riprendere in mano nella società che sia globale di riconsiderare il ruolo della scrittura. In che senso? Oggi, insomma, già molti anni fa, con il diffondersi della televisione, un noto, lo chiamano sociologo, non so se sia davvero un sociologo, un noto studioso di mezzi di comunicazione di massa, e soprattutto di televisione e anche di radio, Marshall McLuhan di Toronto, maestro di Toronto, ha insistito, ha coniato una definizione che mi pare che oggi acquisti un significato ulteriore. Ricordate, almeno i meno giovani ricorderanno questo motto, il villaggio globale, the global village, che significa, è semplice. La televisione, diffondendo la voce e l'oralità a distanza, perché la De Issi dice io qui ora, pensa alla comunicazione faccia a faccia, con i mezzi di comunicazione di massa, è ovvio, tutti lo sanno anche i bambini, ecco possibile una comunicazione a senso unico o anche a doppio senso. Ora, McLuhan scrive prima di internet, scrive prima della telematica. Io mi domando, non ho la risposta, non abito molto nel web, anche se ci vado, ma non sono, insomma, forse uno un po' meno giovane di me saprebbe rispondere meglio alla domanda, se con la telematica e internet non abbiamo raggiunto una deissi che io direi estesa, allargata rispetto alla deissi fondamentale con l'io, il tu, qui e ora. Ecco, non lo so, non so rispondere, ma l'impressione un po' è questa. E questo è il problema della società di oggi, o uno dei problemi, che è globale e nello stesso tempo si frammenta, si polverizza in infiniti gruppi in rete che dialogano, che discutono, che intervengono, che fanno le cose più svariate, belle e qualche volta meno belle. E in Italia si parla molto di nuovi mezzi telematici anche da introdurre nella scuola e da sostituire al libro a stampa. E penso che sappiamo tutti che questa società globale è fondata su ora, sul presente. Io ricordo una pubblicità che in Italia è stata fatta per anni, per molto tempo, adesso non si fa più perché le pubblicità devono cambiare, che era rigorosamente in inglese, un inglese per tutti, anche per chi l'inglese non lo conosce, era un operatore telefonico, mi pare Vodafone, e la pubblicità era Life is now, la vita, che in inglese poi non si dice così, ma non importa, quello era l'inglese alla portata di tutti, per tutte le tasche, anche chi ne sa tre parole lo capisce, la vita è ora. E invece c'è una banca online, lo dico in inglese, che diceva noi costruiamo la banca intorno a te, facendo un cerchio con il tu destinatario del messaggio al centro del cerchio. Cioè questa pubblicità sono fatte bene perché insomma si fondano sull'ora, sul qui, sulla centralità dell'io. Tutti gli io infiniti sono al centro, eh? Ogni io è al centro di se stesso. E sappiamo bene come questo ora non domini la pubblicità soltanto, ma la vita finanziaria ed economica. Sappiamo di queste società che guardano di affari, che guardano al bilancio di fine anno, anche a costo di rovinare l'azienda l'anno dopo. E io penso che noi studiosi di cose umanistiche dovremmo, se ci riusciamo, rilanciare un po' la scrittura, non come scrittura, la scrittura c'è nel web, per carità, non è che la scrittura, il web funziona anche con messaggi scritti. Dovremmo rilanciare la scrittura come memoria storica e come prospettiva sul futuro, perché è il futuro quello che ci manca. E non ho tempo di parlare del concetto di illustre di cui parla Dante a proposito della lingua volgare, perché il tempo sta scadendo. Posso solo ricordare un rilancio della nostra cultura occidentale, anche se oggi la cultura occidentale è cambiata parecchio. Pensate, ecco, parlavo prima di lingua e impero, parlavo di Nebrija, il quale parla delle leggi che il vincitore impone al vinto e della lingua in cui queste leggi sono scritte. Quando Nebrija dice queste parole, sta applicando a una situazione nuova e a lui contemporanea un antico concetto che trovava anche in un grande umanista italiano di mezzo secolo prima, Lorenzo Valla. Lorenzo Valla, il quale nella sua opera Le eleganze della lingua latina, era un grammatico, ma il grammatico può pensare, non è che il grammatico è uno che non ha cervello, ovviamente, ce l'ha. E lo fa funzionare. E diceva Lorenzo Valla, facendo una riflessione sull'impero romano antico in rapporto ad altri imperi, quello dei persiani, quello di Alessandro Magno, dice: altri imperi sono stati anche più grandi dell'impero di Roma, anche più lunghi nella loro vita. Però cosa c'ha di speciale l'impero romano? Ha la lingua latina. L'impero romano è caduto, ma la lingua latina ce l'abbiamo ancora oggi. E la lingua latina è veicolo di cultura, di idee, di diritto, di cittadinanza. Roma aveva un'idea chiara di cittadinanza. E Nebrija che fa? Molto intelligente. Riprende questo concetto e lo attualizza nella Spagna del 1492. E anche noi oggi abbiamo problemi, lo diceva Nadal nelle sue parole introduttive, di un'Europa che ha tante lingue, e di un'Europa che ha tanti problemi di una scuola, io lo dico per l'Italia, che oggi dà pochi significati, e la lingua scritta per me è un po' il nodo, perché è quella che anche i grandi predicatori come Vincenzo Ferrer Catalano nel 400 facevano le prediche a voce e trasmettevano significati, ma oggi non c'è più Vincenzo Ferrer, però abbiamo la telematica, abbiamo l'editoria e dovremmo trasmettere significati per fare la cosa. C'è il problema degli immigrati, come si possono fare i nuovi italiani o i nuovi cittadini europei. C'è il problema della cittadinanza, su cui l'Italia, ma anche mi pare l'Europa, non ha le idee chiare, e non dico che sia facile. ma credo che solo una prospettiva sul domani e non solo sull'oggi possa proporre soluzioni possibilmente ragionevoli e praticabili. Credo che questo compito, insomma, resti ancora alla parola scritta che ci dà la dimensione storica e la dimensione del domani, quelle di cui il nostro mondo oggi è piuttosto povero. Vi ringrazio.